Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Passo tra la folla che non sa,
che non sa,
che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu.
Io guardo e lì non sei tu.
Ogni voce ascolto e non sei tu.
Ascolto e non ho da te.
Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò.
Io tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore.
Sola me ne va per la città.
Io sola vo per la città.
Passo tra la folla che non tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Sola me ne vo per la città.
Io sola vo per la città.
Passo tra la folla che non sa.
Che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, che più non ho, che più non ho.
Allora, queste erano le Blue Dolls, questo straordinario trio vocale torinese che abbiamo avuto anche il piacere di avere qui in studio quest'anno. Io sono Arnaldo Casali, questa è la puntata numero 171 di Adesso in Onda. La canzone era Sola me ne vo per la città, che ci sta, diciamo, a fagiolo con il tema di oggi, perché Sola me ne vo per la città è il sottotitolo del film di cui oggi parleremo. Ne parleremo con due delle attrici che lo interpretano. Il film, il titolo è Alice, e in studio abbiamo Alice Visconti e Elena Sinibaldi.
Salve a tutti.
Bello, anche ci stava bene anche con l'inizio musicale.
Esatto.
Se ci volete fare anche una canzone.
Allora, buongiorno a tutti, un saluto agli spettatori. Io sono Elena Sinibaldi, e qui vicino a me
C'è Alice Visconti, ciao a tutti, è un piacere, speriamo di, insomma, di illustrarvi nel migliore dei modi la nostra esperienza, via.
Allora, Alice è appunto un film scritto e diretto da un ternano, Oreste Crisostomi, sì. Un film che il cui primo Ciak è stato battuto la settimana scorsa, no?
Sì.
E che andrà avanti ancora per fino a ottobre. Noi seguiremo la lavorazione del film, continueremo a seguirlo dopo, l'abbiamo seguito anche prima in realtà, perché insomma è un film un po' che l'abbiamo cullato, no? Anche grazie alla collaborazione di Oreste, di Elena e di Alice e di tutto il gruppo, diciamo, il nucleo che sta nel film, anche con l'Istes, perché adesso ne parleremo, siamo un gruppo che nasce in teatro, insomma, prima di arrivare al cinema. Comunque adesso poi racconteremo bene tutta la storia. Intanto diciamo appunto che Alice è un film ternano, io lo chiamerei il film più ternano tra i film importanti e il film più importante tra i film ternani, nel senso che
no,
nel senso che è un film vero, che insomma andrà nei cinema, sì, con un grande cast, insomma, di alto livello, ma che appunto è il primo film che tutto sommato riesce a sfruttare tutte le risorse che Terni nel campo del cinema ha raccolto in questi anni.
Sì, perché effettivamente è stato ideato da alcuni ragazzi, comunque sia di Terni, ci abbiamo lavorato tanto e poi sarà girato ed è girato totalmente a Terni, per cui come dici te, Arnaldo, infatti sarà il primo film in cui i ternani stessi rivedranno molto se stessi, gli ambienti della loro città, e questo è, credo, un segno importante. Importante è stato anche per noi, perché comunque sappiamo benissimo che questa città e tutte le varie fasi culturali che ne sono seguite hanno avuto degli umori altalenanti, li hanno tuttora negli anni, no? Per cui avere a che fare con un'iniziativa così importante, forse anche, se vuoi, azzardata, perché comunque siamo giovani e c'è ancora tanto, tanto, tanto da imparare.
Tra l'altro, ecco, questo film che veramente finalmente in qualche modo, no, è quasi un punto di approdo della cinematografia ternana, proprio perché riesce a mettere insieme location, perché è tutto girato comunque nel territorio ternano, tecnici, artisti, appunto il regista, lo sceneggiatore, le musiche e gli attori, insomma, perché poi questo è importante, sì. Poi tutti gli attori, gran parte degli attori protagonisti e anche non protagonisti comunque vengono da Terni.
Sì, sì.
E questo in un momento in cui tutto sommato invece il cinema a Terni non è che se la passi tanto bene, anzi, direi, perché so che voi addirittura non siete più nemmeno seguiti da Umbria Film Commission, perché non c'è più Umbria Film Commission, e vabbè, non parliamo di Papigno, che è in una situazione assolutamente drammatica, e in questa fase, quindi c'è questa oasi invece, tutto sommato.
Sì, no, devo dire, hai detto bene te, un'oasi, perché alla fine si tratta di un film vero e proprio, quindi con tutti i problemi, tutte le difficoltà organizzative, non di un film. Però il set è veramente un'oasi, cioè è veramente molto tranquillo, divertente, la possibilità comunque di lavorare con professionisti, al tempo stesso di poter assaporare proprio l'umore di un set insomma che collabora, per cui questa probabilmente è un aspetto assolutamente non da trascurare. Quindi c'è anche molto affiatamento tra noi colleghe, tra noi giovani ragazze e anche, devo dire, le attrici importanti, insomma, la Fioretta Mari, la Gisella Sofio, sono state veramente, sono delle persone molto carine e deliziose.
Ecco, infatti sono stato poi sul set proprio la seconda notte di riprese e ho respirato questo clima bellissimo che
infatti
c'è.
Infatti le impressioni, perché sì, poi sì, da esterno, lucido, non coinvolto.
No, c'è veramente un clima di grande fraternità e c'era Gisella Sofio, appunto, che è una delle più grandi attrici italiane,
sì, sì,
storica, che è entusiasta, è sì, tutta contenta di questo cast, di questo film.
Eccezionale, ma tutti siamo contenti, tutti, perché poi la sceneggiatura è carina, il soggetto è molto buono, i costumi, cioè diventano tutte le riprese, se vuoi, è come se stessero diventando una specie di nuvolette caratteristiche, proprio bello. E poi devo dirti che una cosa che è abbastanza rara, o forse non così scontata, è il fatto che ci divertiamo. E questa è una cosa che proprio non è assolutamente da sottovalutare, anzi, non è sempre così facile, soprattutto perché comunque c'è anche il discorso generazionale e il fatto che comunque anche tra noi attrici giovani magari non ci si conosce così bene, però questo non è significato tanto, in realtà ci siamo ritrovati tutti, quindi c'è massima collaborazione, come ti ho detto.
Ecco, tu hai ripetuto più volte la parola giovane, no? Che effettivamente adesso uno non è che deve sempre fare la retorica del giovane, però effettivamente questo è anche un film molto giovane, perché il regista ha 26 anni, giusto?
Sì, Oreste 26.
Voi quanti ne avete? Anche più o meno?
Io 27.
Io 26.
Quindi insomma è tutto, gran parte del cast, a parte ovviamente il ruolo appunto della nonna, della mamma, sono tutte persone insomma sotto
giovane,
i 30 più o
sì,
meno insomma.
Sì, è anche piuttosto alle prime armi, ma con tanta voglia di fare probabilmente. Diciamo un sogno perché sai comunque con i tempi che viviamo oggi pensare un anno fa, qualche anno fa di poter realizzare un sogno tra l'altro per il quale ci siamo sacrificati tutti, studiato, era piuttosto difficile da pensare. Vanno avanti i luoghi comuni che ti fanno senti dire appunto ma è impossibile, ma tutto questo è di un mondo difficile, è un mestiere contorto, è tutto vero, difficile, contorto, contraddittorio, però a volte succede, come dire, e quindi questo è stato il nostro caso, e quindi adesso stiamo prendendo tutto quello che di buono si può prendere da un'esperienza di questo tipo.
Allora, io faccio prima di entrare proprio nella storia, faccio una breve scheda del film. Quindi, Alice, scritto e diretto da Oreste Crisostomi. Gli attori sono Camilla Ferranti,
la protagonista.
Che è la protagonista. Poi ci siete voi, ovviamente.
Io sono la sua sorella maggiore, Eva. Sì.
Alice, tu invece?
Io faccio un piccolo personaggio, semplicemente l'amica, una delle amiche di Eva che partecipa insomma alla festa dell'addio al nubilato, ecco, un ruolo piccolino.
Poi ci sono appunto Gisella Sofio, Fioretta Mari.
Sono rispettivamente Fioretta, mia mamma, quindi, e Gisella invece mia nonna.
Poi c'è Catherine Spack.
Catherine Spack, sì, che è la consigliera di Alice, quindi diciamo sì, c'è questa figura della fioraia che in qualche modo, a cui in qualche modo Alice si apre diciamo un po' tutto quello che le accade, che tendenzialmente all'interno della famiglia e anche dell'ambiente di lavoro invece rimane un po' compresso.
Poi c'è Vito.
Sì.
Grande Vito, che fa un artista sperimentale, giusto,
sì,
che fa delle cose strane.
Sì, è già ha lavorato Vito mercoledì scorso, se non mi sbaglio.
Poi
c'è anche la sorella più piccola, che è Anna Dalton.
Che viene da Amici, giusto?
Viene da Amici, sì, carina, molto carina anche lei.
C'è un'attrice che viene dal mondo della moda?
Margherita
Missoni, che è nipote di
sì,
Missoni.
Sì, anche lei è stata molto carina. Poi, sì, un'esperienza bella è stata anche girare con Fanny La Monica. Abbiamo fatto una scena, se vuoi, un po' cruenta, nei limiti della commedia, però cruenta. E devo dire che è stata molto brava, ci siamo divertite, prese subito, brava, è stata molto brava.
Fanny La Monica, che ha fatto
Iris,
La Squadra,
sì.
È stata anche tra gli interpreti di Tutta la vita davanti.
Sì,
quindi altra attrice, insomma, lei pugliese, no? Se non sbaglio.
Sì, sì.
E poi ci sono appunto molti attori ternani. Quindi io ho visto in azione, allora c'era Elisa Gabrielli oltre a voi,
sì.
Poi mi ha detto ci dovrebbe essere Raffaele Proietti anche.
Allora Elisa sì, che faceva appunto sempre una mia amica nella sera dell'addio al nubilato. Poi c'è Raffaele Proietti e ci dovrebbe essere anche Alessandra Biagini, che credo che siano anche Vincenzo Guaglione.
Comunque ecco, quello che a me ha colpito molto sin da quando Oreste mi ha fatto appunto l'elenco di attori, adesso non avremo sicuramente dimenticato qualcuno, ma insomma ci scusiamo con gli interessati, come si dice, ma volevamo più che altro ecco dare l'idea, cioè l'idea di un cast di alto livello, un cast appunto con attori di grande fama, appunto abbiamo citato Vito, Catherine Spack, ma nello stesso tempo anche molti attori ternani, giovani attori ternani che vengono da, dal teatro, qualcuno che ha già fatto cinema come Alice per esempio, no? E poi ci sono appunto i ternani famosi, perché poi alla fine Emanuela Aurelli e Camilla Ferranti sono poi nomi anche che sono entrambe ternane, ma già abbastanza conosciute, anche se per altre vie, per certi versi, nel senso che nessuna delle due ha ancora fatto cinema, almeno lo ha fatto in modo importante, hanno fatto, se non sbaglio, entrambe dei piccoli ruoli.
Carriera televisiva, più che
sì,
altro.
Sì, soprattutto entrambe famose per la televisione, Emanuela Aurelli, grandissima imitatrice, Camilla ha fatto Incantesimo, hanno fatto Uomini e Donne come tronista, quindi... quindi comunque ecco, c'è un insieme, no? Un assortimento interessante.
Beh, credo sia importante appunto che siano stati coinvolti in qualche modo tutti i giovani attori ternani, insomma non siamo tantissimi, però cerchiamo di unirci e di unire le forze e di lavorare per riuscire a concretizzare qualcosa, visto che poi andando, spostandosi magari su Roma già inizia a essere un po' più complicata la faccenda e riuscire a collaborare nel migliore dei modi tutti insieme, no?
Ecco. Tu forse sei l'attrice ternana più cinematografica, perché hai fatto svariati film, sul grande schermo ci sei finita in varie occasioni, no?
Sì, piccole cose, sempre insomma parti molto piccole, ho avuto il piacere di lavorare con Cappuccio.
Uno su due?
Sì, con Fabio Volo e poi con Pan Bianco nella notte del mio primo amore. Devo dire che l'esperienza con Cappuccio è stata veramente bella. Sarà perché per la location, sarà che anche la troupe era veramente in armonia. E poi giravamo sul Monte Subasio e il clima era piuttosto bucolico, insomma era tutto molto, molto particolare, anche perché rispetto a vari set dove mi è capitato anche solo di lavorare in cui, cioè, come comparsa magari negli anni precedenti, diciamo che di solito ci sono condizioni piuttosto stressanti, e invece con Cappuccio è stato veramente bello, ho fatto poche pose, però anche la conoscenza con Volo, che si è dimostrato veramente il personaggio che sembra essere quando lo vediamo nelle trasmissioni, perlomeno sul set era sempre sì, molto sì. Pronto alle battute.
Anzi, scusa se mi inserisco, noi siamo sempre molto autoreferenziali in questo programma, quindi i nostri ascoltatori possono avere prova di quello che dice Alice, se volete basta che vi andate a cliccare la puntata in cui abbiamo intervistato Fabio Volo, insomma voi vedrete che il personaggio è effettivamente coerente con quello che diceva Alice, sì, insomma. Sì. Tanto quella che era la scena famosa in cui lui va sul deltaplano e è svenuto veramente.
È già. Ci sono anche delle prove su YouTube, gira sì. la ripresa, la soggettiva dello svenimento di Volo.
Ecco. Tu sei anche appunto quasi il filo conduttore, il contatto tra i due film ternani, appunto. Che sono di fatto gli unici due film per il cinema che sono stati fatti a Terni da registi ternani, sono proprio La notte del mio primo amore. Okay. E Alice, tu sei l'unica che l'ha fatta tutte e due, perché non credo che ci siano altri attori comuni.
No, in realtà nella notte del mio primo amore c'era la protagonista, che era una ternana, però credo che tutto il resto del cast fosse chiamato da Roma, insomma da fuori. Ormai diciamo che faccio fatica a collegare le due cose, perché la notte del mio primo amore l'abbiamo girato nel 2002, credo, un'esperienza un po' lontana, però anche lì è stato importante, anche perché è stata la mia prima esperienza di set, rendersi conto di come funzionano le cose, i vari ciak, un attore con un'esperienza teatrale alle spalle si trova a dover far riferimento a tutta un'altra serie di dettagli molto importanti su cui non ha mai fatto attenzione prima. I movimenti di testa o anche solo un dettaglio, a teatro può essere tutto molto più libero, diciamo, no? Al cinema c'è un'attenzione, insomma, nella ripetizione delle scene che deve essere assolutamente matematica, no? E quindi è stato un modo interessante per cominciare, poi Alessandro è stato sicuramente molto carino sul set, disponibile a spiegare. Devo dire, ancora non ho avuto esperienze terribili, non ho trovato sempre persone molto carine e disponibili. Ho sentito racconti, però in prima persona devo dire che ho sempre avuto esperienze positive. Ecco.
Bene, parliamo appunto anche un po' di teatro dunque, perché voi due poi venite entrambe da un gruppo teatrale, ma prima ancora da una scuola teatrale, no? Che, da cui viene anche Oreste, quindi che in qualche modo è anche particolarmente legata a questo film, perché poi credo che tutti gli attori ternani, a parte Camilla Ferranti e Emanuele Aureli, ma i giovani attori ternani che partecipano a questo film vengono tutti, credo, dalla Mumos, sì. Cioè la scuola che è stata fondata a Terni da Gastone Moschin e Marzio Baldi, e in cui appunto vi siete formati tutti quanti, quindi è un po' anche questa una famiglia che approda al cinema, no? C'è anche uno degli insegnanti nel film, Mico Kundari, che è insegnante alla Mumos e che è anche tra gli attori.
Già,
Quindi volevo che mi raccontavate un po' l'esperienza, quello che per voi ha rappresentato questa scuola, penso che vi siete conosciuti lì voi più o meno,
sì.
E poi da lì, quando siete usciti dalla scuola, avete fatto la compagnia teatrale, che era, sì, appunto il gruppo A.
Sì, allora hai detto tutto giusto, quindi è così. Allora, ci siamo ritrovati in Accademia, una scuola che è nata in un periodo difficilissimo, in cui anche l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma aveva le sue difficoltà, ce le ha tuttora. Quando tutte le altre scuole più o meno importanti d'Italia sono particolarmente onerose, o comunque ti impongono anche, se vuoi, dei limiti, tra cui quello di età, dove la selezione è comunque molto dura. La Mumos invece è stata un gran dono, un dono di 5 anni fa, e credo che questo lo sia per tutti noi ragazzi ternani che, sai, anziché andare a cercare una scuola, informarsi su Roma, invece abbiamo avuto la fortuna di poter vivere un'esperienza di 3 anni accademica, perché comunque si è lavorato per tutti i giorni, sempre 7 giorni su 7, e con insegnanti assolutamente formidabili: Gastone Moschin, Marzia Ubaldi, Emanuela Moschin e Mico Kundari, tra cui anche poi l'insegnante di canto, che è stata Roberta Riccetti. Quindi devo dire che noi ce lo diciamo più volte quanto siamo stati fortunati, perché comunque è stato un percorso di vita importante, e quindi da lì, diciamo, ci siamo più che altro conosciuti, abbiamo vissuto tante esperienze insieme, una crescita, una formazione difficile, finché alla fine è sempre Oreste il capogruppo della situazione, ha voluto azzardare, ha fatto benissimo, per cui si è debuttato in teatro 2 anni fa, il 1° dicembre, al Teatro di Narni con Commedia di Samuel Beckett, di cui appunto la regia è sempre di Oreste Crisostomi, e lì è stato il nostro primo debutto effettivo a teatro. Dopo, vabbè, ulteriori letture, piccole cose in giro, invece c'è stato quest'anno Norma, che è stato non soltanto diretto, ma anche scritto da Oreste stesso, uno spettacolo ispirato alla vita di Marilyn Monroe, vita e non mito, vita nel mito nella vita, non so come dici te. Si confondono a volte il personaggio di queste grandi attrici con quella che poi è la vita.
Che poi è un c'è inserito, diciamo, all'interno dello spettacolo anche il legato al riferimento a un altro testo, un celebre testo teatrale, no? Proprio in cui la donna.
La voce umana.
La voce umana, che è in tutto incentrato su una donna che parli al telefono.
Esatto.
In questo caso la donna è Marilyn.
È Marilyn, sì. Sì.
Perché lei fu trovata, no?
Lei,
il corpo fu trovato.
Mentre presumibilmente stava al telefono, e quindi è rimasto con questo ricevitore, diciamo, attaccato a lei. È stata trovata così. Poi, sai, se ne sono dette tante, la verità ancora non c'è, non si sa. Quindi
non si sa con chi stava parlando.
Non si sa con chi stava parlando, non si sa se è stato un suicidio o meno, dal ritrovamento del corpo a quando invece è stata portata in ospedale sono passate comunque molte ore, e non è stato ritrovato il suo taccuino personale, dove appunto lei era solita scrivere e annotare pensieri, poesie, che poi sono, anche alcune poesie sono state inserite anche nello spettacolo, no? Di Norma, belle, molto belle, tra l'altro poi interpretate da Marzia Ubaldi come voce recitante, per cui tu immagina. È stato uno spettacolo che ha coinvolto, perché poi lì effettivamente ti dico la mia impressione, poi magari Alice dirà la sua. Studiando questi testi, questo personaggio di Marilyn, andando a sviscerare momenti di vita, eccetera, poi ti viene fuori inevitabilmente dei nervi che sembra che appartengano a tutte noi. E quindi questa forse è stata l'emozione, se vuoi, più spiazzante, no? Perché comunque andare a cercare dietro al mito, a scavare la vita di una persona e poi ritrovare te in qualche modo.
Essendo quattro attrici in scena che interpretavano lo stesso personaggio, è stato assolutamente appassionante condividere con le altre tre, con Elena, con Silvia Venturi e con Alessandra Battistelli, l'esperienza di sviscerare lo stesso personaggio, appunto poi andando a approfondire non il lato della pin-up di Marilyn, ma la sua diciamo lunarità, la sua vita tormentata fin da bambina. È stato interessante vedere quanto lei avesse sofferto fin da bimba tutto il percorso fino ad arrivare appunto alla sua facciata di Marilyn, ma poi insomma la cosa più importante è stato condividerlo con loro, perché non mi era mai capitato di fare lo stesso personaggio, condividere lo stesso personaggio, e questo ci ha catapultato in un'intimità, in una condivisione molto bella, priva di facciate. Abbiamo stretto un rapporto bellissimo che tuttora continua, e io spero che rifaremo Norma, insomma che Norma continuerà, e ecco, questo è quanto.
Beh, ognuna ha diciamo scavato su un lato della personalità,
sì,
di me, quindi avete tirato fuori quattro Marilyn diverse comunque.
Sì, perché diciamo che le prime tre sono tre telefonate, quindi la prima parla con un giornalista di Life, la seconda Norma è al telefono con lo psicologo, lo psicanalista, e la terza con l'amante. La quarta non è una telefonata, ma diciamo parla a se stessa, quindi parla con le altre tre, ma in realtà a sé. Le prime tre, ognuna rappresenta una sfaccettatura, quindi la prima ha dei toni ironici, ma allo stesso tempo nasconde anche tutta l'amarezza nei confronti dei giornalisti che tendevano semplicemente ad approfondire un lato superficiale di Marilyn, quindi del personaggio Marilyn. La seconda approfondisce il lato, poi magari ve ne parla proprio lei, Elena, che è accanto a me, il lato più turbato, quello più profondo, no? Che il lato più sofferente di Marilyn. La terza è l'amore, quindi parla con l'amante. Sappiamo bene che c'erano tutta una serie di strane supposizioni sul fatto che Marilyn stesse con JFK, piuttosto che, insomma, c'erano varie tra i fratelli, no?
Addirittura uccisa per non far uscire
forse sapeva troppo, non sapremo mai qual è la storia vera, ma le supposizioni sono state fatte. E la quarta, ecco, è quella che poi faccio io, che è difficile spiegare perché non ha un referente, quindi non fa una telefonata, ma parla alle altre, e è il momento prima del suicidio, quindi è un momento di strana lucidità / non lucidità. In realtà, no, io credo che un suicida sia non lucido per riuscire, cioè per arrivare al punto di togliersi la vita, no? Perché se si rendesse veramente conto del gesto non riuscirebbe ad avere il coraggio di farlo. E quindi è uno strano approccio a questo monologo, perché non parlo di cose concrete o non parlo a una persona in particolare. È stato è stato molto particolare approfondire questo tipo di cosa. Insomma, speriamo di riuscire a rifarlo nel migliore dei modi.
La mia norma? Allora, la mia norma, come ha detto prima Alice, è il rapporto che Marilyn teneva con il suo psicologo, psichiatra. E anche in questo lei ha avuto delle esperienze dirette in delle cliniche, no? Cliniche in cui appunto la invitavano a stare e tra virgolette a curarsi, quando poi in realtà l'uso, il primo uso di psicofarmaci era Hollywood stesso che te lo favoriva, te lo garantiva in qualche modo, queste grandi trappole che è stato poi forse anche la vita degli attori di cinema in questo ultimo secolo. E lei quando parla effettivamente al suo dottore non è lucida, è una persona che soffre terribilmente tanto, che se la gioca così, tra il riso e il pianto. E in questo rapporto con il dottore cosa viene fuori? Viene fuori sicuramente un'affettività mancata dal punto di vista materno e paterno, un amore mancato, per cui alla fine anche il dottore lei non lo vede come un dottore, è un padre, è una guida, ma poi dottore solo lei mi capisce, per cui forse quasi quasi potrebbe essere anche l'amore della mia vita. E poi diventa sempre la sua accoglienza prima, quindi per lei diventa quel referente che in qualche modo ci deve essere sempre, che la deve accompagnare in clinica ma al tempo stesso la deve far uscire, perché comunque lei in questa sorta di casa di cura poi rivede tante donne, rivede sua madre, si rivede se stessa, e quindi c'è questo baratro, questo buio infinito in cui lei cade e da cui poi vorrebbe uscire. Ma è anche vero che poi non ce la fa, perché lei comunque nella sua vita entra e esce da queste cliniche. Quindi diciamo sì, il rapporto con il dottore è un rapporto abbastanza particolare. Lei viene fuori bambina in alcuni momenti, ha dei momenti in cui si ricorda di quando era piccola, però poi ripensa alla sua vita presente, quindi alla donna, al mito, e quindi gli uomini che le hanno fatto male, il mito che la vuole sempre bella e bionda e scema, e lei appunto nel mio monologo lo dirà: loro mi vogliono così ma io non sono così. E quindi ti ripeto, come ti dicevo prima, ritornano dei denominatori comuni nelle donne, in cui se tu vai a scavare veramente dentro c'è sempre un po' di noi, perché comunque la realtà è sicuramente più spiazzante di ogni scena, che questo è, o comunque dalla scena viene la realtà, per cui non, insomma, siamo un po' tutti coinvolti. Comunque Norma è stata un'esperienza molto forte, devo dire la verità. Il monologo di Alice, come diceva lei, è un po' lucido e non, un po' surreale, bellissimo, bellissimo. Anzi, guarda, una volta ti inviterei proprio a farlo, a leggere in radio, perché è veramente un monologo molto bello, molto molto. È un precipizio che si consuma e non. E quindi è come se uno si stesse per preparare ad un volo. Non sa bene quale, ma il volo, ecco.
Sai che adesso ormai vi siete messe guarda che dovete tornare adesso a fare
adesso io ormai ho messo
io non ho detto
mai
ma a questo punto lo devi fare anche tu, ma,
adesso, vediamo
A questo punto, anzi questo lo dico subito, noi aspettiamo Alice e Elena che tornano questa volta a farci norma.
Ma allora te non sei così tanto buono come vuoi far vedere, no, no, va bene.
No. Ci hai dato l'idea ormai.
No, guarda, devo dire che merita, indubbiamente.
Una cosa che stavo riflettendo mentre ci parlavi di Norma è che appunto un regista uomo, no? Si è così tutto sommato affascinato, comunque concentrato sull'universo femminile, perché appunto Norma è la donna, come tu stessa adesso ci hai detto. Alice ovviamente anche in questo caso, a parte che mi sembra un film molto al femminile, nel senso che sono in gran parte personaggi femminili,
sì.
E poi comunque la protagonista è sempre una donna. Come mai questa, a vostro avviso, questa, e soprattutto da donne, vi chiedo, come quando un uomo parla di una donna, si identifica in una donna, comunque quanto riesce a cogliere e quanto invece qualcosa gli mancherà alla fine, immagino, no? Cioè,
di sicuro, insomma, la sensibilità del genere maschile verso l'universo femminile è rara nella vita di tutti i giorni. Oreste è indubbiamente una persona che ha delle qualità, delle capacità, dal mio punto di vista, molto alte, e niente è lasciato al caso, e il fatto che probabilmente lui fino adesso abbia in qualche modo prediletto personaggi femminili, ma credo che lui, quello che ne viene fuori e che è nella sua idea, non sia piuttosto una questione di genere, quindi perché parlare di femminile, affrontare il femminile e non il maschile, è perché come dire, l'umanità è una. E quindi si svolge, si dispiega in una relazione, negli intrecci, però è anche vero che alla fine probabilmente le donne sono così, le detentrici di un fascino, di un potere, di una hanno più facce, per cui è allo stesso tempo anche più difficile metterle in scena e cercare di capire cos'è che passa per la testa veramente. Però sono anche dei personaggi molto...
Se vorrei sapere da voi donne qual è l'aspetto della condizione femminile che ci avete ritrovato di più e qualcosa che invece appunto non ci avete ritrovato, cioè qualcosa che invece è sfuggito all'animo maschile di ciò che... Allora, mi riferisco a entrambi i lavori, diciamo, sia la sceneggiatura di Alice sia a Norma.
Ti dico il mio punto di vista, poi Alice dirà il suo. Caratteristica femminile prima, che è stata per me, che forse è quanto praticamente le donne, tra virgolette, non dicono. Quanto sono in qualche modo tagliate fuori da questo mondo, un mondo che non le contiene, che non ci contiene, questa è la verità. Per cui non è assurdo che una donna di fronte al bisogno più grande di maternità, per dire che anche la stessa Marilyn Monroe aveva questo enorme desiderio che poi è stato infranto più e più volte, non è assurdo che si chiusa in se stessa e che in qualche modo si sdoppi, o peggio ancora che comunque cerchi di non soffrire anche attraverso dei mezzi che poi alla fine sono più dannosi che altro, quindi gli psicofarmaci, l'alcol, queste cose qua. E Alice è questo margine femminile che viviamo noi tutte, cioè il passare tra la gente, lo stare in casa, lo stare al lavoro, in un modo che è una parte di te, ma non te. Quindi c'è tutta quella parte che non si vede, che non è spendibile, perché comunque i canoni culturali, i linguaggi sociali ti portano a tirare fuori più, se vuoi, l'apparenza. Tant'è vero che Eva, la sua sorella maggiore, è comunque un personaggio in cui è molto caratteristico dei nostri tempi. Si deve sposare, ma quello che le interessa è assolutamente fare bella figura, essere al di sopra, primeggiare, essere elegante, curare il dettaglio, vestiti, essere sempre al centro dell'attenzione. E questo inevitabilmente è un frutto dei nostri tempi, quindi della società, della cultura. Poi questi discorsi si fanno ormai quotidianamente, anche queste parole si usano quotidianamente, e quindi c'è il rischio che lasciano sempre il tempo che trovano quando ci si ripete in questo modo. Però la verità è che comunque sia, la cosa importante è che al tempo stesso venga fuori quanta anaffettività o affettività ci sia stata nella propria vita, per cui anche il rapporto che ha Alice all'interno della famiglia, non un rapporto buono con la mamma, perché comunque la mamma è un carattere forte, deve primeggiare in ogni caso, poi predilige la sorella più grande che sarei io, Eva. Lei che è rimessa comunque sia sempre un po' ai margini a casa, quindi si sviluppa già all'interno dell'ambito familiare questo esserci e non esserci, questo dosarsi, e quindi questa, se vuoi, per espansione, per riflesso, Alice lo è anche nel lavoro, ok? Una ragazza in gamba che comunque se ne sta un po' sulle sue, si scrive le sue poesie, i suoi pensieri da una parte, si sfoga in un altro modo, quando poi in realtà dentro c'è tutto un mondo, e quindi questo è secondo me il grosso scarto un po' delle questioni, se vuoi, di genere, tra quello che si può dire, quello che siamo tendenzialmente abituati a dire, ad essere, a mostrare di noi, e tutta quella parte che non è sempre follia, perché non è così, però che può non essere detta, che non viene detta, e che sicuramente, se vuoi, solitudine, quindi questo sì. In generale potrebbe essere così per tutti, però sai, le donne hanno degli aspetti molto più complessi sicuramente degli uomini. Io mi accontenterei che delle questioni di genere non che si risolvessero, ma semmai se ne potesse parlare sempre un po' di più, questo sì. Per cui, ecco, questo è un po' il mio punto di vista, insomma, il fatto che comunque sia Oreste abbia prediletto personaggi femminili, perché c'è tanto dietro, tanto, tra tutto quello che si vede e non, questo è per me.
Diciamo, riflettevo su quanto in realtà, soprattutto su Norma, Oreste avesse approfondito la turba di Marilyn, quindi tutte le sue mancanze affettive, la sua sofferenza. Però appunto, riflettendo su cosa potesse mancare nel profilo di una donna, credo che sia la reattività, perché soprattutto, non so se sto facendo un discorso un po' troppo femminista, però trovandoci nel 2008 mi trovo a pensare che ci sono un sacco di donne che si trovano di fronte a difficoltà e si trovano anche di fronte a reazioni più grandi di loro, e questa è una forza che lui non, secondo me, non ha, cioè lui ha approfondito le debolezze, quindi la sofferenza e la profonda turba femminile, e secondo me l'ha approfondito in modo veramente eccellente, nel senso che è riuscito a cogliere tutte le sfaccettature di questo, però senza dare privilegio a quello che è la forza femminile e a quello che le donne poi riescono a fare, appunto inserendo nel contesto moderno una famiglia, il lavoro, insomma mille cose contemporaneamente, non è più come magari 50 anni fa. Pensando al ruolo femminile oggi, credo che sia importante evidenziare e sottolineare quanto poi la donna riesca in realtà a superare, affrontare nella vita, nel quotidiano, no?
Sì, credo che in un modo o nell'altro, non volendo, però abbiamo fatto luce sugli aspetti conduttori. Sì, e devo dire che adesso, ascoltando anche Alice, questo aspetto della reattività poi forse manca un po' anche in Alice, nel film, in qualche modo più lasciato, si lascia un po' andare agli eventi, ok? Vede tutto, sta bene, sta male, si nervosisce, gioisce ai suoi spazi, però non c'è quel ribaltamento, non c'è il ribaltamento.
Un po' passiva.
Passiva non è forse il termine adatto, però diciamo che si lascia un po' vivere, si adegua un po', anche in questo, cioè non c'è il ribaltamento della, della situazione, non c'è stato in Norma, non c'è neanche adesso in Alice. Però devo dire che poi sai, anche per far capire determinati aspetti, forse sarebbe stato più caotico e scontato mettere, non so, un lieto fine o comunque sia più aspetti messi insieme. Credo che sia stata una scelta molto ponderata quella di Oreste, di poter analizzare momenti di vita, di personaggi, e quindi comunque c'è tutto quello che abbiamo detto.
Va bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, stiamo anzi abbondantemente fuori i limiti massimi, quindi io sono costretto a salutarvi, mi piacerebbe continuare a parlare, ma tanto a sto punto dovete tornare, quindi ormai vi siete auto condannate al ritorno.
Mi vedo minaccioso. No. Un ringraziamento a te e ovviamente a tutti gli spettatori di Radio TNA, per me è stato un piacere, quindi un grande abbraccio, un saluto da Elena Sinibaldi e spero che verrete a vederci al cinema, Alice.
E poi quando sarà possibile, insomma, speriamo di vedervi anche ancora con Norma.
Ancora con Norma o qualcos'altro, chissà.
Qualcosa di nuovo, speriamo ci sia nel futuro. Un saluto a tutti da Alice Visconti, grazie per averci ascoltato.
Noi, ripeto, a questo punto comunque le aspetteremo per fare una versione radiofonica.
Allora a presto.
Di Norma, noi ci sentiamo la settimana prossima. Ovviamente come sempre potete riascoltare questa puntata anche sul nostro sito www.radioadesso.it, così come poi tutto il resto, anche vari approfondimenti sul film, che c'è anche un blog tra l'altro, ho visto, no? C'è un MySpace, anzi. Quindi insomma trovate anche tutti i vari link per approfondire Alice. Chiudiamo con un altro brano in qualche modo legato al film, che è Ma che freddo fa, che non è proprio adatto diciamo adesso al periodo, nel senso che fa un caldo pazzesco, però la canzone ci sta. Il film è ambientato, in che stagione è ambientato? È una domanda estemporanea.
Estate, primavera, estate.
Va bene, allora a settimana prossima, ovviamente noi aspettiamo che ritornino Elena e Alice.
Sei sicuro? Potrebbe essere tuo rischio e pericolo, eh? Non sottovalutare. Va bene.
Ma che freddo fa.
D'inverno il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita? Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita? Senza l'amore è solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma se manchi tu.